Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara, parliamo qui di questa paternità debole, di questo patriarcato debole, e in questa puntata si parlerà del padre debole, il padre debole che nello stesso tempo è una guida al figlio, e naturalmente parliamo della più celebre coppia della letteratura occidentale, che è Enea, con sulle sue spalle il vecchio Anchise.
Ma il padre Anchise, nella profonda valle verdeggiante, le anime rinchiuse e destinate alla luce dei cieli, con grande cura osservava, ricordando e considerando tutti i suoi cari, contando i numerosi discendenti e i destini e le fortune degli uomini, i loro costumi e le loro mani. E quando vide Enea avanzare attraverso i prati, tese le mani con gioia, lacrime scorrendo sulle guance, e dalla bocca uscì la voce: «Sei arrivato finalmente, e la tua pietà, tanto attesa dal padre, ha vinto il duro viaggio».
Per parlare di questo devo dirvi brevissimamente perché ho pensato di scrivere questo libro. Ho pensato proprio a questa scena epica, a questa scena primaria, come dice Freud. Diciamo il padre più celebre, più influente di tutte le letterature, di tutte le letterature. Pensate anche com'è immensamente influente nelle letterature successive. Pensate a un poeta come Caproni, che parla di Enea. Pensate a un poeta come Seamus Heaney, vincitore del Nobel e il grande poeta irlandese, che scrive l'ultimo suo saggio esattamente su Anchise nell'aldilà. La lettura che abbiamo appena sentito ci riferisce precisamente a quel canto sesto dell'Eneide. Anchise è un padre obiettivamente debole. Obiettivamente debole, che non sta in piedi, talmente vecchio che non sta in piedi, quindi deve essere portato sulle spalle, ma la cui debolezza non si esaurisce, diciamo così, nel non stare in piedi, no? È debole e nello stesso tempo fortissimo. Ecco, questo è un po' il paradosso di questo vecchio sulle spalle di Enea. Dopo molte peripezie, come ricordate, da Troia incendiata, eccetera, questo padre, dopo molto tempo sulle spalle di Enea, muore a Trapani, lì in Sicilia, su una triste riva, dice Omero. E il figlio scopre una cosa strana. Certo, si è liberato di questo peso, in qualche modo, no? Che è sulle sue spalle da molti mesi, da molto tempo. Si è liberato di questo peso, ma scopre che il peso di questo padre debole, in un certo senso, è quello che Virgilio dice levamen, sollievo. Quindi è un paradosso. È un peso che è un sollievo, è un peso che portandolo sulle spalle ti rende la vita più leggera. No? Il paradosso creato da Omero in questa bellissima immagine è esattamente proprio alla radice anche un po' di quello che noi stiamo cercando di dire e di uno dei più grandi miti della letteratura occidentale. Cioè, questo peso è di fatto e alla fine una specie di forza, una specie di potere per Enea. Da parte di Enea, sentirsi leggero, privo di quel peso, naturalmente, equivale dunque non a sentirsi più libero, ma a sentirsi più vulnerabile, a sentirsi, direi, privo di orientamento, privo di bussola. Non sa bene più dove va senza questo padre sulle spalle, senza questo Anchise pesante sulle sue spalle. Privo di orientamento. Ora, la sapienza poi, diciamo così, compositiva, oltre immensamente poetica di Virgilio, è poi di restituire al figlio questo orientamento. Il padre è morto, non c'è più, questo è come preso da una vertigine, ma nello stesso tempo si riorienta perché Anchise ricompare. Ricompare in sogno, gli insegna quello che deve fare, gli dice lascia Didone, lascia perdere questa storia, torna alla tua missione, eccetera, eccetera. Quindi questo padre debolissimo, addirittura morto, è di nuovo accessibile a Enea. È di nuovo accessibile a Enea, in qualche modo lo aiuta, è di nuovo forte, lo aiuta, è di nuovo autorevole. È autorevole come? È autorevole, primo, in quel libro quarto dell'Eneide, in cui, come dicevamo, ingiunge a Enea di partire da Cartagine, di liberarsi da questa catena amorosa o sessuale che lo sta imprigionando, no? Notiamo bene che questo Enea innamorato è una delle altre pagine più importanti, forse della letteratura occidentale, su cui fiumi d'inchiostro sono stati versati, è stato definito da Benedetto Croce stupido. È molto interessante. Sei un innamorato stupido, perché non capisce in un certo senso la potenza, diciamo così, travolgente dell'amore di Didone. Di fronte alle recriminazioni di Didone, eccetera, eccetera, alle proteste, rimane come afono, rimane come un po' stupido, eccetera. E Croce scrive un bellissimo saggio, devo dire, su questo personaggio che sta in bilico tra amour, passion e fato, no? Non sa decidersi, diciamo. Questo non sapersi decidere. Decidere è visto da Croce come una scemenza, come una stupidità, come una puerilità. Secondo, soprattutto nel meraviglioso libro sesto dell'Eneide, ricompare Anchise. E ricompare come? Ricompare come il papà, come un papà che c'è nell'eternità. Non solo c'è qui, ma c'è anche nell'eternità. Quindi Enea riconosce in quel magnifico canto sesto il padre nell'altro mondo, secondo una legge della continuità e non della discontinuità tra questo mondo e l'altro mondo. E questo è, diciamo, anche per noi che leggiamo, forse la forza più straordinaria che un padre può dare al figlio, l'idea che ci sia anche l'aldilà e che lui sia nell'aldilà, l'idea dell'eternità, l'idea della permanenza degli esseri nell'eternità, questo padre eterno, in questo caso, diciamo, un padre quasi diafano, quasi che non è più niente, perché par levibus ventis, dice Virgilio, no? È come un'ombra, è come spirito. Ricordiamo che lo spirito nel Vangelo e nella Bibbia è vento, vento leggero, no? Quindi è evidentemente una metafora che ricorre da Virgilio ai testi sacri. Quindi c'è qualche cosa, no, in questo caso, di affettuoso e nello stesso tempo di impalpabile, in questo vento anima che è lo spirito. Scemusini, che come dicevo prima è stato uno dei grandi lettori di questo canto, racconta che quando ha fatto l'esame di maturità c'era un gesuita, naturalmente i gesuiti sono onnipresenti nella nostra cultura, io stesso ho avuto dei maestri gesuiti, aveva un professore, un certo padre, Father McClinchy, che all'esame dice: è venuto il canto quarto da commentare, peccato che non è il canto sesto. Si vede che questo è rimasto nella testa di Scemosini, il quale l'ultimo saggio che ha scritto quasi in punto di morte è proprio un saggio magnifico sul canto sesto. Tenete conto anche che Freud nel Disagio della civiltà parla della cura del padre celeste per i suoi figli come, al contrario di tutte queste belle cose che abbiamo detto, ne parla come di un mito manifestamente infantile, come di una sciocchezza. Cioè, chi crede che Dio sia un padre è uno sciocco, è un poveretto, è uno che non ha capito né cosa sia l'umanità né cos'è la cosiddetta realtà psichica, no? C'è un dolore, una pena, secondo Freud, diciamo così, che credono in questo Dio padre o in questo padre che si divinizza. Per la maggioranza degli esseri umani, secondo Freud, c'è questa, diciamo, debolezza cognitiva. Noi la pensiamo esattamente al contrario. Vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima volta con una puntata sull'attesa del padre su un personaggio altrettanto mitico che è Telemaco. Grazie.